ammazzarci, lo cantiamo insieme. Vogliamo più bene a quella
forza. Mi vedo assetato, triste nell'errore, e nulla appagava il mio cuore. Ma un giorno incontrai Cristo Gesù, il Signore, dal quale di vita l'acqua sgorgò mio. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai s'asciugherà, che mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che già mai s'asciugherà. Sì, l'acqua della vita che viene da Gesù, or mi disseta e soddisfa il cuore. E godo pace e gioia ogni dì qua giù, mi guida il divin consolatore. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai s'asciugherà, che mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che già mai s'asciugherà. Amico insoddisfatto, vieni a Gesù, perenne fonte che t'appagherà. Il Salvatore invita a non tardare più, e l'anima setata placherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai s'asciugherà, che mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che già mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai s'asciugherà, che mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che già mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai s'asciugherà, che mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che già mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai s'asciugherà, che mai s'asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che già mai s'asciugherà. Sorgente che già mai s'asciugherà. Sorgente che già mai s'asciugherà.
Amen, alleluia! Alziamo le mani nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo, Padre, che ancora questa sera abbiamo l'opportunità di innalzare il tuo nome, Signore Dio, di lodarti, di applaudirti, di benedirti, perché è motivo di gioia, motivo d'allegrezza il poter ricercare Dio con tutto il nostro cuore. Così ti preghiamo che tu benedici questo culto, che ci doni la parola nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere Seconda Pietro, capitolo 1, leggeremo dal verso 19 al verso 21. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di attendere, come ad una lampana rilucente in luogo oscuro, finché schiarisca il giorno e che la stella mattutina sorga nei cuori vostri, sapendo che questo in prima, che alcuna profezia della scrittura non è di particolare interpretazione, perciò che la profezia non fu già recata per volontà umana, ma i santi uomini di Dio hanno parlato essendo sospinti dallo Spirito Santo. Vogliamo dire amen? Noi ringraziamo il Signore, perché la grande differenza di quello che è religione e di quello che è essere figli di Dio, credetemi, è qualcosa di molto, ma molto vasto, perché al tempo di Israele ci fu proprio il Signore che denunziò, e prima vediamo anche Giovanni Battista, il Signore stesso disse: questo popolo si accosta a me con le labbra, ma il loro cuore è lontano da Dio. Il cuore è il grande orologio nell'uomo che il Dio investiga. Vi ricordate nella parola di Dio ciò che è scritto? Io toglierò il vostro cuore di pietra e metterò un cuore di carne e scriverò le mie leggi nel vostro cuore. Ascoltiamo bene la parola di Dio in questo. Quella circoncisione, quell'opera esteriore che veniva fatta ai giudei, quell'opera esteriore che veniva così portata avanti, quel sacrificio esteriore che veniva visto da chissà quante persone che andavano lì a compiere i sacrifici, Dio lo ha trasformato con quello che era dal principio, cioè un'offerta interiore, come Abele, mentre offriva quel sacrificio, qualcosa d'interiore si muoveva nella presenza di Dio. Ora questo sentimento è qualcosa che non può dare l'uomo. Noi siamo ancora convinti che gli uomini possono cambiare gli uomini. No, fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ha questa meravigliosa opera nelle mani. C'è un suggello che gli uomini non potranno mai sciogliere. E sapete qual è? Ve lo dico subito. La parola di Dio dice che questo libro ha un suggello, che il Signore conosce quelli che gli appartengono, quelli che sono suoi. Potremmo stare lì a versare olio, a predicare dalla mattina alla sera, ma è lo Spirito di Dio quello che cambia le anime. Pietro, uscendo fuori con potenza, come aveva fatto negli Atti degli Apostoli. Sapete, Pietro è un uomo che riceve una rivelazione meravigliosa, e Giovanni è un altro esponente particolare, Paolo pure. Dice chiaramente: noi abbiamo la parola profetica. Non dice: noi abbiamo una religione. Non dice: noi abbiamo solo la parola. Ma dice: noi abbiamo la parola profetica. E dice così questa sera: più ferma, alla quale fate bene di attendere. Noi abbiamo la necessità di avere ancora questa parola profetica per poter realmente gustare la giusta e autentica visione. In che cosa è stata sempre la differenza tra il popolo di Israele generico, che aveva i sacrifici, avevano la conoscenza? Stava proprio in questo, che Gesù trasse a sé un popolo attraverso una parola rivelata. Questa parola rivelata sulla quale la Chiesa si deve fondere, come molte volte abbiamo detto, perché questa pietra, cari nella grazia, questa rivelazione di Gesù Cristo è il fulcro, è il centro della vita spirituale. Perché dico questo? Ve lo dimostrerò subito con la parola, perché tutto è nella parola. Se noi notiamo, la Scrittura ci parla in modo particolare di qualcosa di meraviglioso. Qui ci dice, e voglio leggerlo: sapendo che in prima che alcuna profezia della Scrittura non è di particolare interpretazione. Oggi nel mondo ci sono interpretazioni di questo libro. La Bibbia non va interpretata, la Bibbia è rivelata. La Bibbia va trasmesso, come dice anche il vecchio patto, che gli uomini di Dio trasmettevano il sentimento del messaggio. Cosa significa interpretare la parola di Dio? Cosa significa questo interpretare? Abbiamo un perfetto parallelo di quello che noi stiamo ricercando nel libro della Genesi, al capitolo 2, quando la parola, vi ricordate l'Evangelo di Giovanni cosa dice? Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. La parola, il verbo, il logos, era, è e sarà. Noi sappiamo che Gesù Cristo è stato, è e sarà. Lui è l'Eterno, il primo e l'ultimo, colui che è, che era e che ha da venire. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Egli come parola non va interpretata. Nel principio disse all'uomo e alla donna, prima disse questo all'uomo e l'uomo trasmise questo comandamento anche alla donna: mangia di tutti i frutti che sono nell'Eden, ma non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che è al centro del giardino. E Satana arrivò dando un'interpretazione. Oggi avviene questo nelle chiese. È questo quello che sta rovinando le chiese: l'interpretazione umana della parola di Dio. E dico umana per non dire in certi casi l'interpretazione che viene direttamente dal diavolo. Molta gente vede ancora il diavolo che si presenta col serpente, ma egli si traveste di angelo di luce. E Paolo avvisa: se un angelo scendesse dal cielo e vi portasse un evangelo diverso da quello che io vi ho predicato, disse Paolo, sia anatema, tradotto significa sia maledetto. Cosa avviene? Ognuno cerca di dare un'interpretazione, ed ecco uscire lì il serpente con questa voce diabolica, il diavolo dentro di lui che trasmette il sentimento. Sapete quello spirito come è chiamato? Lo spirito dell'anticristo. Più avanti troviamo che gli apostoli dicono: egli è già all'opera, e in quel tempo era, sin dal principio, come già lo spirito di Cristo era manifestato, già lo spirito dell'anticristo era manifesto nel libro della Genesi. E gli disse, notate come va a girare: ma il Signore non vi ha detto che non potete mangiare di tutti i frutti? Notate già la prima confusione che ha cercato di mettere in quella mente. Gli ha detto che non potete mangiare tutti i frutti. Lui stava dando una bugia, perché il Signore gli disse: puoi mangiare di tutti i frutti, ma non devi mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Sapete che giro ha fatto? Come per dire: il Signore vi vuole mantenere digiuni, non vi vuole fare crescere nella conoscenza. Oh sì, vi ha ristretti i ponti. E lì il primo intervento, l'intelletto, notate, no, dice, no, non ha detto questo, ha detto che possiamo mangiare tutti i frutti. Il primo attacco è stato lì, ha cercato di combattere quella donna, cercando di ridicolizzare la parola di Dio. Quanta gente cerca di ridicolizzare la parola di Dio. Sì, ma siete bigotti, ma questo evangelo che vi hanno predicato è troppo antiquariato, è troppo ristretto. Vi hanno forse detto che non potete mangiare di tutti i frutti di questo albero. Alleluia, tutti i frutti di quegli alberi che erano lì. Dio ha dato una meravigliosa ricchezza attraverso la parola. Come Eva, alleluia, ancora di più noi come chiesa possiamo mangiare di tutti questi frutti che vengono fuori dalla grazia divina di Dio, ma ci sono dei limiti. E allora il diavolo, vedendo che non riuscì a saltare quel binario, ritornò alla carica per riuscire a salire sopra un altro scalino più alto, e gli disse: ah, ti ha detto che morirai, che morirete. Non morrete affatto. Anzi, il giorno che voi mangerete del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, voi diventerete dei, gli occhi si apriranno, voi avrete la conoscenza del bene e del male. Ed Eva cadde in tentazione e fu, dice la scrittura, sedotta. Ora, cari nella grazia, cosa fece il diavolo? Di cosa si servì il diavolo? Si servì di uno strumento parallelo a quello che era stato stabilito nel principio per venire fuori la creazione. La parola era, la parola ha creato e fatto ogni cosa, e allora per combattere ciò che è il frutto della parola occorreva una parola interpretata. E una parola che venisse fuori interpretata, che doveva cercare di mettere in inganno la vera e pura parola, che non aveva la necessità, gloria al Signore, e non ha la necessità di interpretazione. Oggi gli uomini stanno qui dietro questo libro a dare interpretazioni, a dare pensieri personali, a dare sentimenti personali, ma la scrittura ci mostra che la parola era, cioè questa parola che è giunta a noi va espressa nel sentimento, e il sentimento viene attraverso la rivelazione. Cos'è la differenza? Che oggi vi porto un esempio, ognuno dà l'interpretazione. Siamo tutti una famiglia. Gesù ha dato la sua vita per noi, ha sparso il suo sangue per noi, siamo tutti fratelli. L'importante è che siamo uniti nell'amore, tanto questa è la base del messaggio biblico. Notate che è lo stesso interlocutore che era nel principio. Lui tende a mettere le persone in gabbia, e così tutte le genti stanno entrando nel pensiero ecumenico. Sapete il pensiero ecumenico cosa dice? Tutte le religioni possono stare unite, anche se hanno visioni dottrinali diverse, l'importante è che c'è l'amore. Fratelli, quel messaggio esce fuori dritto dritto dall'inferno, perché questo messaggio è stato fatto a misura per fare cadere la Chiesa di ogni tempo. Perché anche i farisei nell'esteriore cercavano di mantenersi nel messaggio della legge. Ma quello che non funzionava, cari nella grazia, era la loro mente e il loro cuore. Erano entrati soltanto in un formalismo religioso, il formalismo religioso che sta uccidendo le chiese. Perché quando si entra in questo formalismo si perde la dinamica della potenza dello Spirito Santo. Ascoltatemi, Dio non può avere legami con ciò che è contaminato. Dio ci chiama fuori dal peccato, gloria al Signore. Perché dico questo? Ve lo dimostro subito. Quello che noi stiamo vedendo si è sempre adempiuto, perché anche al tempo di Gesù i farisei avevano una buona interpretazione della scrittura, l'avevano fabbricata abbastanza bene, avevano messo fuori anche, sapete cosa? Dottrine di uomini, così vengono chiamati, erano diventati tradizionali. Qualcuno dice, ma era la figura dei cattolici, dei testimoni di Geova? No, era la figura degli evangelici. È quello che è avvenuto oggi, in tutte le aggiunzioni che si fanno in questo libro. E vabbè, il Signore guarda al cuore, e il Signore guarda dentro, il Signore guarda dentro e guarda fuori, e guarda in ogni parte della nostra vita, perché vuole vedere dei figli di Dio arresi in tutto il loro essere. È scritto, nettate il di dentro e il di fuori apparirà netto. Vogliamo applaudire il re, alleluia! Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di attendere come ad una lampada rilucente in luogo scuro. Che fine ha fatto questa lampada rilucente? Sapete come l'hanno trasformata? L'hanno trasformata in una bella lampada che esteriormente sembra pure bella pulita, ma non c'è più la luce, perché la rivelazione è stata messa da parte. L'importante è che c'è la lampada, l'importante è che ci sono le organizzazioni, l'importante è che c'è l'ecumenismo, l'importante è che tutti fanno parte di questa lampada, l'importante è che ci sia questa grande struttura. Ma poi l'olio non c'è. E la gente non se ne accorge, perché come avvenne al tempo di Gesù, nessuno vuole perdere il posto d'onore. Nessuno viene fuori come il Giovanni Battista per dire, io predicherò la parola ad ogni costo, senza avere amicizia con nessuno. Vedete, questi profeti avevano amicizie? Avevano strette di mano con qualcuno? No! Uscirono fuori! E Giovanni il Battista esce fuori dicendo, e guardando nel cuore e nella mente degli uomini per lo Spirito Santo, dicendo, razza di vipere! Eppure è un messaggio nuovo. Ah, ma lo disse solo Giovanni Battista? No, lo disse Gesù anche. E Pietro, gli morirono le persone davanti, quando dicevano menzogne davanti allo Spirito Santo. Oggi si sta lì a dire, va bene, questo è il nuovo messaggio del diavolo, non ha importanza se c'è qualche peccato, l'importante è che siamo insieme, l'importante è che c'è l'amore, l'importante è che ogni domenica siamo in chiesa. Fratelli, io non voglio criticare nessuno, ma l'Evangelo che conosco io, l'Evangelo che mi è stato trasmesso, è la storia di vite cambiate, è la storia che mi insegna a predicare l'Evangelo per le strade e a predicare che Gesù Cristo è l'antico dei giorni e che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E quando sento alleluia, in altre chiese buone predicazioni, buoni insegnamenti, buoni ammaestramenti. Alle volte sembrano studi che si sa da dove si comincia, ma non si sa mai dove si finisce. Io ricordo quelle parole dette dal Maestro: dai frutti si riconosce l'albero. Non importa che diciamo santità, consacrazione, santità, consacrazione, santità, consacrazione, e poi la nostra lingua non cambia, il nostro interiore non cambia. Quando siamo in chiesa magari incominciamo a parlare in altre lingue, ma non riusciamo a cambiare la nostra lingua naturale nel parlare come Dio ci ordina. Ora, qual è il più grande pericolo? Qual è il più grande pericolo? Ascoltatemi, io vi porterò adesso con pochi versi dentro la chiesa consacrata a Dio. Qui dice che questa lampada, questa parola profetica, è come una lampada lucente. Quindi è una lampada che ha l'olio, ha la rivelazione del messaggio divino, ed è formato da una chiesa che mette in pratica la parola di Dio. Il mettere in pratica la parola di Dio è esercitare l'amore verso i fratelli, ma è il vivere la parola di Dio. Perché allora Paolo, quando disse: che giova all'uomo se dà il corpo stesso ad ardere, o dà tutti i suoi beni, si spoglia di tutto e poi non ha carità? Non è, alleluia, mettersi a disposizione come molti hanno fatto. Alcuni sono morti per il prossimo, ma lo hanno fatto soltanto per un esteriore, come fece i farisei. Ma Dio guarda al cuore, guarda al sentimento, perché un'opera, se viene fatta per apparenza, o perché pensiamo che Dio ci guarda dall'altro, o perché gli altri ci guardano, non è valida a niente. Ricadiamo nel grande danno dei farisei, quando il fariseo e il pubblicano, con un piccolo intervento diverso da quello del fariseo, credetemi, fece un lavoro che forse il fariseo in tutta la vita non era riuscito a fare, con digiuni, preghiere, elemosine, conoscenza letteraria e così via. Il leggere, il comprendere il sentimento della parola deve essere accompagnato da una trasformazione interiore, una trasformazione che ci insegna a sapere soffrire, una trasformazione che ci insegna a sapere essere crocifissi con Cristo. Paolo diceva: io reputo tutto quello che mi circonda essere, oggi potremmo utilizzare il termine immondizia, che è la spazzatura, ma ho reputato Cristo grande guadagno, alleluia. E vi porto in qualcosa che vi farà comprendere qualcosa di terrificante. Cinque vergini avvedute, cinque vergini stolte, pazze, dice la scrittura. Fratelli, quando parla di vergini, sta parlando che cinque e cinque sono chiese consacrate a Dio. Vergine, la parola vergine significa consacrata allo sposo. C'è la cernita. Immaginatevi che dentro la chiesa ci sarà una cernita. Si farà ciò che è scritto: l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Sarebbe troppo bello la predicazione sociale che viene oggi fatta: tutti salvati, tutti rapiti. Troppo bello. La Bibbia non l'ho scritta io, l'ha scritta lo Spirito Santo. E anzi vi dico che, come fu al tempo di Noè, che è descritta nella Bibbia, la gente era aumentata, la chiesa era ridotta. La chiesa si era ridotta al piccolo numero, e io credo che la chiesa si ridurrà a un numero che conosce solo Dio, ma un numero, un piccolo residuo, alla quale la voce di Elia ancora risuona: sono rimasto solo. Ma Dio disse: ne ho ancora 7.000 che non hanno piegato le ginocchia a Baal. E come avvenne anche al tempo di Sodoma e Gomorra, era solo Lot e una famiglia che ancora era figura di una chiesa che aveva di bisogno di cambiare totalmente, al che alla fine si trova ad uscire solo lui e le figlie, la moglie resta, e le figlie, dopo che escono, sbagliano pure. Allora ci sarà una separazione all'interno della chiesa, ci sarà una divisione anche all'interno della chiesa, ne abbiamo viste tante negli anni e tante ne rivedremo, ma vi sto parlando di qualcosa. Quelle cinque vergini e quelle altre cinque vergini erano delle spose parola, cioè esse avevano la parola nella loro vita. E allora, fratello Pie, se un'anima ha la parola,
la conoscenza della parola, e in funzione di questa cerca in ogni modo di diventare vergine come queste donne. Cos'è stato quello che non funzionava? È lo stesso meccanismo dei farisei, è lo stesso meccanismo che non funzionò nel popolo di Dio, e lo vedete alla matrice. Qual è la differenza? Le une hanno l'olio, le altre non hanno l'olio. Così, cari nella grazia, questo è il messaggio contro la visione ecumenica, perché questo è il messaggio che fa capire che tutti quelli che sono andati davanti a un pulpito per ricevere lo Spirito Santo, gloria a Dio, e ciò è stata un'opera meravigliosa e benedetta che noi gustiamo e che ancora viviamo, alleluia, è stata importante, ma è stata la prima presa dell'olio. Ma quest'olio si deve continuare a tingere, perché non finisce tutto solo col battesimo con lo Spirito Santo o col parlare in altre lingue, ma ci vuole il continuare a trarre fuori l'olio. Come viene fuori l'olio? Allora, se la parola ci porta all'olio, l'olio ci porta alla parola, vedete, sono strettamente unite. Chi vuole l'olio deve andare alla parola. Quando voi sentite nel cuore non mi va di leggere la Bibbia, a quel punto trovate che dentro di voi c'è qualcosa che non funziona. Io devo dire, utilizzerò un termine terreno, sono ormai un drogato. Credetemi, mi corico alle 2, alle 4 di notte, mi sveglio, sto dietro quel libro. Dice, fratello Pio, ma non ti annoi? Io più bevo, certe volte i miei occhi sono così stanchi e così lucidi, ma già io penso a domani mattina che mi alzerò di prima mattina per stare mezza giornata solo con la parola. Perché lo Spirito mi porta alla parola e la parola mi aumenta l'olio nella mia vita. Ma non c'è olio senza la parola. Oggi la gente vuole andare in chiesa, vuole vedere le guarigioni, vuole ascoltare una buona predicazione, ma non vuole avere comunione con l'agnello, non vuole avere comunione con la parola, e senza l'agnello non c'è la colomba. Quando l'agnello arrivò in quelle acque, la colomba scese. La colomba scende solo dove c'è l'agnello, e se noi non cambiamo come l'agnello, se noi non permettiamo all'agnello che prendiamo noi la sua natura, perché molti vogliono condurre lo Spirito, ma è lo Spirito che deve condurre noi, alleluia, e lo Spirito ti guiderà ad essere agnello. E quando dentro di te c'è la natura dell'agnello, la colomba ha comunione con te. E invece molte volte è lì e guarda e non riesce a scendere, perché vede, scusate se lo dico, il lupo, vede il serpente, queste nature dentro noi. Dobbiamo ritornare a accettare, come spesso e volentieri dico io, che abbiamo la necessità ancora di cambiare. Ma quando ci sentiamo a 30 anni di fede, 40 anni di fede, ho fatto questo, oh, mi ricordo il sogno che ho avuto 30 anni fa, fratelli, stiamo perdendo tempo. Io ricordo di Gesù nella parola che non voleva pubblicità. I servi di Dio non si fanno pubblicità, restano nascosti come il maestro, come l'agnello che è nascosto. Non cercate mai titoli, non cercate mai primi posti, ma sia lo Spirito Santo a spingervi, perché ogni volta che prendete un posto di lavoro, una postazione di servizio, quella è una grande responsabilità, dove le persone, gloria a Dio, stanno dipendendo dallo Spirito Santo e da voi se fate scorrere lo Spirito Santo nella vostra vita. Vado verso la conclusione. E qui abbiamo notato che l'olio li ha portate a queste vergini ad una consacrazione iniziale, ad un battesimo con lo Spirito Santo iniziale, ma non c'è stata la continuità. Molti rimarranno delusi perché non c'è la continuità. Perché si interrompe questa continuità? Perché adesso vi dimostro, tenete saldo questo messaggio questa sera, gloria a Dio, che è molto importante, per me è la base del mio credo. La continuità, vi ho detto che viene, la parola ci porta all'unzione, ma la continuità viene fuori dalla logica. Cosa voglio dire questo? Notate che queste cinque vergini sono avvedute. Essere avveduti, vedete qui l'abbiamo trovato pure, alleluia, proprio in questi versi. Le cinque altre vergini sono pazze. Cos'è questa follia, questa pazzia? Può una chiesa diventare pazza? Noi sappiamo che siamo venuti fuori alla creazione attraverso il Logos. che è la logica divina, la parola che ha preso forma, ma non è altro che il pensiero rivelato di Dio che è stato riversato in questa dimensione chiamata principio, che è venuto fuori dal Logos. E attraverso una logica opposta il diavolo è riuscito a sedurre Eva, e nello stesso tempo sta agendo, nello stesso tempo dove da un lato c'è una logica spirituale parola che dà la vedutezza, che è quanti sono con la parola rivelata, non parola interpretata, è diverso, parola rivelata, gloria a Dio, e altri invece si sono messi sotto la logica diabolica che è parola interpretata. Hanno un'interpretazione. Cosa li porta a questo? Che basta che la chiesa è piena, tutto va bene, che basta che le cose sono sistemate, che ognuno ha i propri titoli, che non ha importanza, alleluia, se c'è qualche peccato non ha importanza, il Signore guarda al cuore. Vedete, è una logica, ma è una logica contraria alla parola di Dio, perché la parola di Dio non si annulla quando dice siatemi santi perché io sono un Dio santo. Vogliamo applaudire il Re. E queste vergini sono diventate pazze, hanno un ragionamento proprio, sono fissate, dicono tanto noi siamo delle vergini, abbiamo ricevuto l'olio iniziale, abbiamo la parola, abbiamo l'interpretazione, abbiamo le buone scuole bibliche, abbiamo le lauree. Io mi impressiono quando vedo che mi arrivano certi giornaletti che dicono ha ricevuto il dottorato e adesso è dottore. Ma vecchio, il dottorato lo dà l'uomo. Credetemi, chi ha un ministerio dottorato è il ministero più eccellentissimo, scusate se uso questo termine perché tutti i ministeri sono importanti, perché questo ministero del dottorato dà la rivelazione della parola. Tu puoi profetizzare dalla mattina alla sera, tu puoi compiere potenti operazioni e guarigioni, ma se poi perdi la visione dottorale che viene fuori da questa parola, gloria a Dio, tutto ciò ti porterà in quelle parole che dice la scrittura: ma noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo compiuto potenti operazioni nel tuo nome. E il Signore gli dirà: non vi conobbi già mai, operatori di iniquità. I frutti, fratelli, ricordateveli, se il Signore domani dovrebbe prendere me o chiunque dei servi di Dio, ricordatevi, la Chiesa sta morendo perché gli viene predicato un messaggio di una logica che è corruttiva, che è diabolica e che ha tolto e sta togliendo la dinamica nella Chiesa. E allora ti predicano: oh, tu non parli in lingue, vieni qui, ripeti come me. E gli fanno ripetere quattro parole e quello è lo Spirito Santo. Non c'è problema, profetizza. Ultimamente ho letto un articolo che oggi i profeti possono sbagliare, tanto siamo nell'ultimo tempo e quindi magari, sapete, in mezzo alle profezie si può sbagliare. Fratelli, Dio non ha mai fallito in niente, gloria al Signore. E qui dice che questa parola va dalla conclusione del messaggio come ad una lampada rifluggente in un luogo oscuro finché schiarisca il giorno. E sapete il giorno che sarà? La venuta del nostro sposo. E che, guardate cosa porta la parola, la luce, quindi la lampada formata parola più spirito, e che la stella mattutina sorga nei cuori vostri. Quando l'agnello e la colomba sono uniti, è lì che nasce il vero amore, è lì che prende atto la stella mattutina che è Cristo. Ma se noi abbiamo solo la colomba, ha senso nostro, perché è da verificare fino a che unzione abbiamo di quella colomba, perché Dio, sapete, quando un'anima si apre, Dio fa scendere la pioggia come fa nell'umano fuori, sul giusto e sull'empio. E così Dio, quando vede un'anima che apre il cuore a suo modo, gli dà lo Spirito Santo, ma è una responsabilità, perché quello stesso Spirito sarà quello che ci giudicherà se non cammineremo col Signore. Ma quando lo Spirito e la natura dell'agnello sono insieme, allora la stella del mattino esce fuori. Guardate, fratelli, dal cuore, perché avviene la giusta e perfetta combustione che crea la pura fiamma della Pentecoste, dove la Chiesa trova la visione. Vogliamo applaudire il Re, gloria a Dio. Concludo. Noi possiamo essere buoni fratelli, possiamo essere buoni fedeli, possiamo essere buoni membri di chiesa, ma vi dimostrerò una cosa: Ezechiele ebbe la necessità di avere la visione. Isaia ebbe la necessità di avere la visione. Elia è stato un uomo che aveva la visione. Eliseo ha avuto la visione, gloria a Dio, a Pentecoste e anche prima. Sapete che i discepoli avevano la visione. Una chiesa che non ha una visione, una chiesa che non ha una chiamata diretta da Dio, una rivelazione diretta da Dio, è una chiesa che non può sopravvivere. Io ho fatto un tragitto, e qui concludo, di alcuni mesi e anche un periodo in cui, anni addietro, ho sperimentato cosa avviene a molti predicatori che devono predicare e fino all'ultimo momento sono sempre afflitti perché non hanno un messaggio e predicano come per spossarsi per avere il messaggio, gloria a Dio. Quello perché abbiamo la necessità di rinforzare. Ma io ringrazio Dio, gloria al Signore, perché non è qualcosa che viene da carne e sangue, ma questo messaggio che state ascoltando, come gli altri messaggi che Dio dà a quest'opera, sono messaggi che vengono fuori dallo Spirito di Dio. Se non avessimo questa meravigliosa rivelazione celeste, non potremmo predicare. Credetemi, quando sento tanti discorsi, quando sento tanti bei messaggi che possono essere pure profondi, il mio occhio ormai guarda al frutto, a quello che viene fuori, perché dai frutti si riconosceranno l'albero. A Lui vogliamo dare gloria e onore, per Gesù Cristo che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia.